qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi faremo una cosa inedita, faremo praticamente la storia della battaglia di Lissa, dove abbiamo visto, si è visto, che le forze navali italiane durante la guerra del 66 hanno subito una sconfitta che non era la sola sconfitta, ma era la sconfitta dopo Custoza. Quindi in quella guerra gli italiani hanno perso sempre le battaglie contro gli imperi centrali, cioè l'impero austriaco, gli Asburgo, e soprattutto hanno perso con i marinai istroveneti che combattevano agli ordini dell'ammiraglio Todorov. E noi vi daremo però in maniera diversa questa volta la storia. Questa è la storia fatta dagli italiani, cioè ricaviamo dal giornale Storia Militare gli articoli dove si parla della battaglia di Lissa. Dopodiché noi faremo degli interventi successivamente per chiarire il punto di vista magari dei veneti, chiarire il punto di vista degli marinai istroveneti e dei combattenti che hanno combattuto contro il Regno di Sardegna, perché così lo chiamavano gli Asburgo, e hanno combattuto con valore e non hanno certamente disertato e non hanno combattuto per l'unità d'Italia. Quello che facciamo adesso è per dimostrare che i 150 anni di storia dell'Unità d'Italia non è la storia dell'Unità d'Italia, ma è la storia della trasformazione di un ducato o di un regno di Sardegna in un impero, dove che con l'aiuto di altre potenze europee il Piemonte, il Regno di Sardegna, si è impossessato sostanzialmente del resto d'Italia. Diciamo che quello che è successo in Italia è successo in altri paesi imperialistici. L'Italia è un imperialismo straccione e farà la fine degli altri imperialisti, cioè crollerà, perché l'Italia dopo 150 anni di sua storia, se vogliamo così chiamarla, ha dimostrato di avere i piedi d'argilla e di essere pronta al crollo. Ecco, questo è quanto noi diciamo. Adesso daremo lettura della battaglia di Lissa, che abbiamo appena detto che è quella italiana ed è scritta da Martino.
Lissa, 1866. Perché? L'8 aprile 1866, in funzione anti-austriaca, veniva sancito a Berlino un patto formale tra Prussia e Italia, allo scopo di ottenere, per i due paesi contraenti, rispettivamente territori in Germania per l'uno e il Veneto per l'altro. Gli alleati, inoltre, si impegnavano a non concludere separatamente trattative di pace o di tregua. Questo accordo, che sarebbe automaticamente decaduto qualora la Prussia non avesse aperto le ostilità entro 3 mesi, avrebbe dovuto rimanere segreto, ma in realtà l'Austria ne era subito venuta a conoscenza. Comunque si trattava di un'alleanza dalla genesi piuttosto travagliata, viste le reciproche diffidenze. L'Italia temeva che la Prussia volesse utilizzarla come pedina di scambio per indurre l'Austria a trattare. La Prussia, specie nella persona del suo cancelliere Otto von Bismarck, riteneva la situazione politica italiana troppo confusa per farne un alleato completamente affidabile. In effetti, il presidente del Consiglio italiano, generale Alfonso La Marmora, che reggeva contemporaneamente anche il Ministero degli Esteri, non godeva delle simpatie del sovrano Vittorio Emanuele II, che non mancava mai di far risaltare le prerogative regie in fatto di politica internazionale. In questa situazione veniva altresì ad inserirsi il ruolo di Napoleone III, che dapprima favorevole ad un'intesa italo-prussiana, che magari potesse consentire alla Francia un'eventuale espansione territoriale, aveva successivamente fatto sondaggi con l'Austria per ottenere pacificamente la cessione del Veneto, con l'impegno di ricederlo poi all'Italia. Questa intricata situazione diplomatica aveva mandato in confusione La Marmora, poco avvezzo alla politica internazionale e sul piano interno stretto tra il partito della guerra che faceva capo agli ambienti militaristi e di corte e quello delle trattative. Ne era così venuta a derivare una situazione che, con un eufemismo, si potrebbe definire bizzarra. Il generale Giuseppe Govone, la mente più aperta dell'esercito, veniva così inviato a Berlino con l'ordine tassativo di parlare il meno possibile e, men che meno, di accennare alle intenzioni italiane. Sorte identica aveva avuto l'ambasciatore prussiano, Conte von Bernhard, che, mandato da Bismarck per concordare un comune piano operativo, era tornato a Berlino a mani vuote, ma che di La Marmora traccerà questo impietoso ritratto. Il La Marmora è cresciuto nello stretto ambito di un paese di terz'ordine. In un tale ambiente il suo spirito si è venuto formando. In un orizzonte più vasto gli sembra di sentirsi straniero e diventa malsicuro, come se questo lo traesse dalle sue abitudini. Così egli è tutto preoccupato di quei piccoli disegni che si svolgono in uno spazio limitato. Egli null'altro vuole che l'acquisto della Venezia per l'Italia. Tutto quanto succede al mondo non lo riguarda. D'altro canto, cosa mai avevano da imparare i generali italiani, specie quelli piemontesi, da un certo generale von Moltke? Bismarck, che nell'ottobre 1865 era andato a trovare Napoleone III a Biarritz, strappandogli la promessa di una benevola neutralità della Francia in caso di conflitto con l'Austria, aveva però deciso di rompere gli indugi. Prima della scadenza del patto trimestrale con l'Italia, le truppe prussiane, prendendo a pretesto alcune decisioni del governatore austriaco, erano entrate nell'Holstein, 12 giugno. Di contro, dopo essersi anch'essa assicurata la non ingerenza francese, l'Austria aveva ottenuto dalla Dieta di Francoforte la condanna della Prussia come paese aggressore, che dal canto proprio, dichiarando sciolta di fatto la Confederazione tedesca, aveva dato inizio alle ostilità. Le armate prussiane, sfruttando al meglio le vie ferroviarie, avevano quindi invaso la Sassonia, l'Hannover e l'Assia, penetrando poi in Boemia. Ma nel frattempo, cosa accadeva in Italia? La preparazione alla guerra era iniziata nel più completo disordine, anche e soprattutto per la mancanza di una direzione politica unitaria, con negative ricadute anche in campo militare. La Marmora aveva chiesto al re di ritornare al suo ruolo di capo di Stato Maggiore dell'esercito, ma questo significava, proprio nell'imminenza di un conflitto, provvedere alla sua surroga da Presidente del Consiglio dei Ministri. Così, per l'antipatia che Vittorio Emanuele II nutriva nei confronti di Bettino Ricasoli, il solo uomo politico in grado di non spaccare il paese, la nomina di quest'ultimo slitterà al 20 giugno, giorno della dichiarazione di guerra all'Austria e solo 4 giorni prima dello schiaffo di Custoza. La nomina di Persano e la mobilitazione della flotta. Una volta ratificata l'alleanza con la Prussia, si era comunque reso necessario dare inizio alla preparazione delle forze armate. Tuttavia, se per l'esercito si trattava quasi di un'operazione di routine, che, iniziata già nel mese di aprile, consentirà alla Marmora di fronteggiare a fine maggio la mobilitazione austriaca nel Veneto, non altrettanto era possibile per la flotta. Occorreva infatti procedere al riarmo delle unità in riserva, tenendo conto delle specifiche necessità della Marina, specie in un momento di transizione come quello dalla vela al vapore. D'altronde, come dice Engels, nulla dipende dalle condizioni economiche preesistenti quanto la marina. E l'Italia del tempo non poteva certo ritenersi un paese dall'elevato livello industriale. Il 3 maggio un telegramma del ministro della Marina, generale Diego Angioletti, informava il contrammiraglio Giuseppe Vacca, comandante della squadra d'evoluzione a Taranto, della decisione del governo di istituire l'armata navale d'operazione, al cui comando era destinato l'ammiraglio Carlo Pellion di Persano. Detta armata sarebbe stata suddivisa in 3 squadre: squadra da battaglia, sotto i diretti ordini del comandante in capo, fregate e corazzate; squadra sussidiaria, fregate e corvette ad elica; squadra d'assedio, legni corazzati minori. Il viceammiraglio Giovanni Battista Albini e il contrammiraglio Giuseppe Vacca sarebbero stati in sottordine a Persano. Come si vedrà, altri 2 galli in un pollaio. Entrambi, il primo proveniente dalla marina sarda e l'altro da quella borbonica, tutt'altro che inclini ad accettare Persano come comandante in capo, cappeggiavano infatti 2 partiti discontenti, con effetti disastrosi per l'omogeneità della flotta. A Persano si rimproverava di godere della protezione del cugino del re, principe Eugenio di Carignano, e di essersi di fatto autopromosso ammiraglio negli ultimi giorni del ministero Rattazzi, marzo-dicembre 1862, dove peraltro aveva ben operato come ministro della Marina, bloccando parzialmente il cervellotico programma del suo predecessore, generale Federico Menabrea. Costui, infatti, aveva vagheggiato, per la gioia dei conservatori, la costruzione di 12 pirovascelli e di altrettante tra pirofregate e pirocorvette. Per la cronaca, 6 giorni dopo la fine del suo mandato, il 3 marzo 1862, si verificherà il celebre scontro di Hampton Roads tra i monitori corazzati Monitor, unionista, e Merry Mac, confederato. Circa la nomina di Persano, fioriranno a posteriori le più diverse dicerie, da quella che fosse il fratello adulterino del re, a quella che Vittorio Emanuele II lo avesse chiamato al comando dell'armata, per le pressioni della signora Rattazzi, fervente ammiratrice dell'intrepido marinaio. Ma, al di là del gossip, quali potevano essere le altre eventuali opzioni? Volenti o nolenti, Persano era superiore in grado ad Albini e a Vacca. Riboti e Saint-Bon erano rispettivamente capitano di vascello e di fregata. Alcuni, sempre col senno di poi, faranno il nome del contrammiraglio Baldassarre Galli della Mantica, al quale però nel 1872 la Marmora dirà di aver pensato, ma di non essere riuscito a rintracciarlo. Per carità di patria, non accenniamo a coloro che avrebbero visto al comando di una moderna flotta di corazzate addirittura Garibaldi o Nino Bixio. Comunque, sia come sia, nessuno degli ammiragli aveva mai comandato un'intera flotta in battaglia. Persano e Albini avevano partecipato agli assedi di Gaeta e di Ancona, Vacca neppure a quelli. La propaganda aveva magnificato queste operazioni, ma vere azioni d'altura erano tutt'altra cosa. Come se non bastasse, i rapporti Persano-Angioletti non erano dei migliori. Il ministro si era infatti risentito per le critiche che Persano, come senatore, gli aveva rivolto. Risultato? Persano avrebbe voluto Languissola come capo di Stato Maggiore, ma il ministro gli aveva imposto il capitano di vascello Edoardo D'Amico, proveniente dalla Marina Borbonica, in pessimi rapporti con l'ammiraglio, tanto che i 2 finiranno per comunicare per interposta persona.